Questo è un lavoro fatto con rivolto con estremo rigore scientifico, applicando i più accurati standard, e proprio per la valenza di questo lavoro e di questo contributo scientifico è possibile oggi mettere in campo altre azioni, e come appunto la mostra virtuale. La Commissione infatti si è interrogata sulla necessità. Si è interrogata per trovare gli strumenti che potessero consentire una maggiore diffusione, divulgazione e conoscenza di questo importantissimo lavoro, che, come è stato ricordato prima, presenta oltre 16.000 opere e sono appunto di varie tipologie che coprono un panorama e un arco temporale ampissimo. Un catalogo che testimonia appunto l'impegno delle fondazioni, una storia delle fondazioni, ma è anche uno strumento valido per appunto approntare nuove attività, sia per favorire le collaborazioni tra le fondazioni, ma anche attività che possono essere sviluppate con gli enti di riferimento dei territori di riferimento. Allora, abbiamo individuato questo progetto, catalogo mostra virtuale. Siamo partiti dalla individuazione di un tema che consentisse naturalmente uno sviluppo su vari fronti, e quindi naturalmente si parte dalle considerazioni che vogliono raggiungere accrescimento, approfondimenti, attraverso la ricostruzione della storia, quindi innanzitutto creare e stimolare la conoscenza e la diffusione. Ed è per questo che sono state così costruite gallerie ragionate, dove i contenuti sono essi stessi poi fonti di informazione multipla, integrata, relazionabile. E la scelta del professor Mazza disegnare questo percorso ha aiutato poi lo sviluppo della mostra anche nella opportunità offerta dalla dimensione digitale, e quindi i contenuti sono affiancati ad altri contenuti come video, interviste, link a siti specialistici che si occupano del tema. Perché? L'obiettivo del gruppo di lavoro che vorrei qui ringraziare, che è lo stesso gruppo che è nato con appunto raccolte, quindi il gruppo la dottoressa Magri, la dottoressa Rossi, la dottoressa Boccia, la dottoressa Nivini, insomma un folto gruppo di esperti d'arte che ha saputo dare soprattutto una struttura, una sagomatura al progetto molto, molto importante, è un sito molto fruibile. Ecco, dicevo, le fonti che sono state appunto rappresentate sono diventate poi spunti per anche farsi conoscere, per far conoscere il catalogo da una platea ampia. Ecco che allora il gruppo di lavoro ha voluto ragionare su uno strumento che riuscisse ad intercettare non soltanto gli addetti ai lavori, ma che fosse appunto divulgatrice di contenuti scientifici, ma anche con strumenti appunto aggiornati e contemporanei. Il nostro progetto non si è fermato alla mostra virtuale, ma sono state invitate le fondazioni a produrre azioni in loco, azioni progettuali in loco, partendo naturalmente dal tema specifico della mostra. Ecco che allora da diverse fondazioni sono state organizzate delle proprie mostre collaterali. C'è stata una collaborazione, ad esempio, tra la Carlsberg, la Fondazione Carlsberg, per cui è stata prestata l'opera che è esposta adesso appunto alla Fondazione Carlsberg. Sono state organizzate altri eventi, visite didattiche, laboratori, e naturalmente sempre partendo dal tema, perché il tema ha offerto anche spunti di approfondimento molto utile e collegati anche con temi sociali e temi di attualità. Ecco, quindi, il gruppo di lavoro, la Commissione per i beni e le attività culturali, ha voluto aggiungere un atto, un'azione, perché il catalogo raccolte merita di essere conosciuto e naturalmente meritano studi ed approfondimenti le opere che sono appunto raccolte. E possiamo dire che è un progetto nuovo e di grande valore, ma soprattutto possiamo anche dire che la mostra virtuale ha dato origine a un documento scientifico nuovo, che è il catalogo virtuale, che appunto testimonia la ricerca e apporta nuova conoscenza e può sviluppare nuovi progetti. Ecco, questo in sintesi il nostro progetto. Ora stiamo raccogliendo naturalmente le considerazioni, le analisi, i numeri, e con la Commissione per beni e attività culturali proseguiremo nell'evoluzione e nella considerazione dei prossimi passi, perché crediamo che soprattutto una costanza nella presentazione nello studio degli approfondimenti, nella presentazione dei risultati degli approfondimenti possa produrre sempre più conoscenza, e questo accresce la consapevolezza del valore delle nostre collezioni. Vi ringrazio.
Grazie molto, Presidente. E hanno detto bene la Presidente Pieri, presentazione è tutto un po' all'insegna dell'accoglienza, e vedete che infatti il progetto si chiama proprio Raccolte, R' accolte, quindi facciamo un sacco di doppi sensi: arte con la chiocciola, raccolte, la mostra si chiama Pathos, il copy dell'associazione deve aver letto molto Freud. E allora io direi che adesso guadagniamo il palco. Tra l'altro io vi devo dire che si vede che qui c'entrano le banche, perché io un palco così bello non ho mai avuto. Sedie d'oro, fiori, di solito mi buttano un play da terra e mi fanno fare le cose da lì. E abbiamo fatto tutto raggiunto questo piccolo un po', ma adesso ci sediamo e così mettiamo tutto, cerchiamo di sistemare tutto. E iniziamo a fare un paio di interviste. Ci sarà un'intervista singola, un'intervista doppia, dove parleremo dei linguaggi della bellezza. Chiederei alla direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, di venire sul palco. Benvenuta, direttrice. Lei ha una poltrona comoda, io per residenze sceniche ho solo il gabello di Costanzo. Però va bene, no?
Io sono perfetta, la guardo, la piango, ma io sto benissimo.
Allora, direttrice, sono 4 anni che adesso lei dirige la galleria Borghese, dal 2020?
Sì, un po' meno, perché ho cominciato in pieno autunno di Covid, quindi ho cominciato a novembre del 2020. Sono arrivata il 2 novembre e i musei erano aperti, anche se con delle, diciamo, norme molto restrittive, e il 5 ho chiuso il museo, quindi è stato un inizio, diciamo, sì, sicuramente.
Però devo dire che sta recuperando.
Sì, abbiamo sicuramente recuperato, soprattutto in termini di ritorno all'attività, quella diciamo normale del museo, quindi siamo aperti, organizziamo mostre, ci sono visite guidate, concerti la sera, quindi c'è una grandissima, mi auguro, attività di divulgazione, ma anche proprio di produzione culturale. Però è vero che in questo periodo drammatico dell'inizio diciamo tra 20 e 21 abbiamo avuto, credo, anche la possibilità, reagendo a questa tragedia, però di lavorare di più, forse proprio in questa direzione, no? Paradossalmente adesso stiamo ancora lavorando sulle novità alle quali ci siamo avvicinati nel momento in cui eravamo chiusi, quindi con il museo chiuso, diciamo che la comunicazione online, la divulgazione, l'esigenza comunque di non abbandonare il nostro pubblico sono state più forti e ci hanno fatto crescere dal punto di vista di questa relazione di cui anche parliamo oggi.
E io partirei proprio da questo che ti dice, perché appunto forse è proprio di necessità si fa virtù. Poi bisogna dire che noi italiani su questo siamo abbastanza bravi, no? a approfittare dei momenti di debolezza per fare invece momenti di forza. vorrei chiedere proprio questo, perché appunto la Galleria Borghese oggi si può visitare in tanti modi. Noi lo diciamo, ed è quello che speriamo emerga oggi, anzi forse il Covid, direttrice, ci ha insegnato anche un po' che il rapporto diretto, il toccare non si può toccare, però il toccare l'altro, intendo in senso figurale, però avere il contatto diretto con l'arte non è l'unico e certamente il più importante. Però voi avete fatto da questo punto di vista passi da gigante, perché uno pensa alla Galleria Borghese, viene in mente la cosa più tradizionale possibile, invece c'è stata tanta innovazione. Adesso la galleria si può fruire in tanti modi, con un virtual tour, attraverso i social. Ci racconti come avete valorizzato dal punto di vista della comunicazione la galleria?
Dal punto di vista della comunicazione c'è stato appunto questo, direi neanche passo, ma balzo in avanti, dovuto alla necessità di dover continuare a tenere aperto questo filo con il nostro pubblico. E questo però appunto non è assolutamente confinato ad un periodo in cui la visita non era possibile, perché credo che noi dobbiamo sempre porci il problema, ce lo siamo posto in quel momento, era il nostro principale problema, ma sempre dobbiamo capire che non per tutti è possibile, no, spostarsi anche in condizioni, diciamo, di normalità, però dobbiamo pensare a chi ha sempre delle difficoltà a raggiungere i luoghi della cultura, a raggiungere i musei, a chi si vuole magari documentare prima di venire, no? A chi vuole approfondire o vuole anche solo sognare guardando queste opere meravigliose online. Quindi abbiamo cercato sia di mettere tutte quante le opere sul sito, quindi questo non era stato ancora fatto, abbiamo fatto delle nuove fotografie, anche delle fotografie tridimensionali, cioè abbiamo usato tutti i possibili metodi di rendere più presenti, più vive le opere. E poi un altro aspetto, diciamo questo sicuramente più scientifico, ma anche per riallacciarmi a quanto è stato detto poco fa, abbiamo lavorato tantissimo sul nostro catalogo online. Il catalogo online adesso credo che sia uno dei cataloghi davvero più avanzati che si possano trovare, contiene tutte quante le schede scientifiche accanto a tutte le foto, mancano ancora tipo 20, quindi devo dire quasi tutte, però insomma le abbiamo messe online tutte le nostre opere. E le schede sono schede scientifiche, c'è la bibliografia completa, c'è riferimento alle fonti, oltretutto abbiamo usato una piattaforma anche qui di nuova generazione su cui mettere il catalogo online, quindi è una piattaforma relazionale e si possono stabilire subito dei rapporti con i testi, per esempio, che vengono citati nella nostra bibliografia, sapere dove si trovano, stiamo cominciando a mettere i PDF anche degli articoli, dei testi di riferimento, quindi credo che anche per gli studiosi questo possa essere uno strumento efficace. E ci tengo tantissimo perché da un lato io venivo da un altro mondo, quindi venivo dall'università, dalla ricerca, e mi sono posta anche il problema di chi in quel momento non poteva andare nelle biblioteche, no? Non poteva frequentare gli archivi, quindi dare secondo me uno strumento online, anche adesso, proprio per quello che ho detto prima, ci sono persone che comunque sempre magari non riescono ad avere accesso alle biblioteche o agli archivi, quindi noi dobbiamo fare il più possibile dal punto di vista dei musei, e proprio perché il museo ha una funzione sociale, le raccolte di arte devono essere il più accessibili possibile. E poi voglio dire un'ultima cosa, e cioè che questo catalogo l'abbiamo realizzato anche coinvolgendo degli studiosi giovani, le schede le hanno fatte dei dottorandi, insomma, quindi non solamente è stata un lavoro svolto all'interno del museo, ma con il coinvolgimento anche di nuove forze, no, che si affacciano agli studi, e quindi credo che anche questo per me è un'altra esigenza, quella di dare spazio il più possibile agli studiosi giovani.
E certo, è anche una bellissima vittoria questa. E su questo le vorrei chiedere due cose. Una sul ruolo sociale, ma prima gliele voglio fare un'altra. Questo senso di apertura, no? Sembra una cosa scontata, ma il mondo dell'arte, certo mondo accademico, soprattutto è anche un po' reazionario riguardo a queste cose, magari storce anche un po' il naso quando si fa una cosa come, che sembrerebbe scontata, no? Cioè si guarda alla comunità scientifica per i contenuti, ma si guarda al pubblico per il linguaggio. Come si conciliano le due cose? Cioè, c'è ancora chi storce un po' il naso perché un'istituzione come Galleria Borghese si apre così tanto al pubblico?
Credo di no, noi abbiamo cercato di fare questo, cioè di fare divulgazione cambiando il tono ma senza mai abbassare il livello. Quindi magari
c'è un po' questo rischio.
Sì, c'è questo rischio sicuramente. Questo non deve essere mai, bisogna stare molto attenti, no? Prima di tutto bisogna sempre continuare a dire che ovviamente, almeno secondo me, ma l'abbiamo sentito anche oggi e credo che lo sentiremo ancora, divulgazione online, la conoscenza online ovviamente non può essere alternativa alla visione dell'opera, no? Quindi noi cerchiamo sempre di fare in modo che questo ci possa comunque avvicinare, preparare alla visita, però ripeto, noi in questo modo possiamo arrivare in tutti gli angoli del pianeta avendo il catalogo online come anche con le raccolte e quindi credo che questo sia anche dare un contributo che è un contributo nuovo e poi secondo me usare un linguaggio che può essere un linguaggio in alcuni aspetti più semplice o più accattivante non vuol dire appunto dimenticare la storia dell'arte oppure impedire l'accesso a dei dati che sono dei dati più specifici. Noi per esempio la scheda l'abbiamo divisa in una parte introduttiva e poi in un approfondimento successivo, ma non siamo stati i primi, ci sono tanti siti di musei stranieri, musei anche italiani che comunque hanno strutturato le informazioni in questo modo, no? Quindi, ma la priorità deve essere comunque sempre data all'immagine, secondo me, perché questi strumenti sono fatti più per essere visti che per essere letti, no? Le immagini dicono già moltissimo.
E l'ultima domanda che vorrei fare, direttrice, è proprio su, ha parlato di un ruolo sociale dell'arte. Quindi oltre al ruolo culturale il ruolo sociale, ci dice qualcosa in più su questo?
Allora, io ne sono convintissima, forse perché sono anche molto ottimista, però visto che condivido sia l'ottimismo che la convinzione il presidente che ha parlato per primo, quindi io ci credo tantissimo nel ruolo sociale del museo e credo anche che possa essere veramente un perno per affrontare il cambiamento. Tutto quello che c'è all'interno ci dice che la nostra storia è fatta di continue metamorfosi, di continui cambiamenti e questo secondo me psicologicamente anche ci allena a quello che stiamo vivendo, no? La collezione della Galleria Borghese era una collezione privata, aristocratica, quindi per pochi personaggi che davanti alle opere si confrontavano con il loro creatore, quindi con i creatori, gli artisti, ma anche con chi era stato il creatore della collezione. Poi questa collezione ha vissuto momenti alti, momenti di dispersione, momenti anche di abbandono e poi è diventata una collezione aperta al pubblico, quindi dal 1902 è un museo e credo che appunto sia possibile sentire all'interno tutto questo e anche diciamo ogni volta vedere con occhi nuovi le opere e vederle, come dicevamo fino a poco fa, a tanti livelli. Noi per esempio abbiamo un programma di accessibilità per tutti i tipi di pubblico che è un programma molto denso e abbiamo un'intensa attività didattica e veramente che abbiamo implementato anche nell'ultimo anno, quindi abbiamo coinvolto molte più scuole per esempio di quelle che, a cui ci rivolgevamo prima e facciamo un lavoro anche lì che non si limita alla visita guidata ma che va avanti per tutto quanto l'anno scolastico. Questo è un piccolissimo esempio ma veramente ci tengo a sottolineare tutte queste iniziative.
Grazie infinite direttrice.
Grazie.
E complimenti per tutto quello che sta facendo. Grazie, complimenti. Nonostante io mi farò un'invidia sociale profonda per Francesca Capelletti, perché a parte che già sto a Milano e non a Roma, e ho l'ufficio tra un centro massaggio e un negozio di kebab. Lei invece ha l'ufficio alla Galleria Borghese. Deve essere meraviglioso della mia città.
è meravigliosa perché quando hai un momento di sconforto puoi scendere sotto
e c'è un pacchettino in cui fare una passeggiata.
Sì, sì, non solo il parco, ma diciamo anche il piede di Daphne che si trasforma in radice, insomma, quindi questo è confronto continuo con la bellezza sicuramente aiuta.
Grazie per la bellezza.
Grazie.
Allora, vorrei dire a tutti quanti che magari ci aiutate a fare un po' di promozione da questo punto di vista, si può vedere in streaming anche adesso questa conferenza e resterà anche sul sito, e soprattutto chiederei a tutti quanti, visto che un po' tutti abbiamo Instagram, se andate a seguire le raccolte, noi siamo molto contenti, lo trovate su Instagram in raccolte.arte. Quindi se avete voi guardate che vi sto guardando, se non lo fate io mi sono un uomo di qua. Sì, esatto. E, va bene, allora io direi che adesso è arrivato il momento di questa intervista doppia di cui vi parlavo. Avremo con noi Angelo Mazza, curatore della mostra Pathos, Valori, Passioni e Virtù, un professore, un lavoratore del mondo dell'arte a diverso titolo, è stato ispettore onorario del Ministero della Cultura e dal 2011 svolge l'attività di conservatore delle collezioni d'arte e storia della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna. Professor Mazza, posso chiedere di benvenuto sul palco, grazie. Prego. La Benedetta Colombo in arte, Benedetta Arte Facile, anche lei la trovate su Instagram, benedetta.artefacile, operatrice culturale, poi ci spiegherà perché ci tiene a questo titolo, perché è importante dirlo, ha più di 100.000 follower, ha pubblicato recentemente Indisciplinati da Monet a Duchamp, 10 ribelli dell'arte spiegati facile. Benedetta Colombo, prego. Questo è il momento del confronto di cui vi parlavo prima. Io mi aspetto grandi cose, professore.
Io non ho detto nulla.
Mette subito le mani avanti. Sentite, io vorrei partire da lontano. Faccio una domanda a entrambi. Quando avete incontrato l'arte? Professore, ci dica, se lo ricorda, è stata una formulazione sulla via di Damasco.
No, io ho sempre amato l'arte. Io ho fatto amico di alcuni storici dell'arte che la scoprono all'università. Per me è sempre sembrato incredibile, perché io ho cominciato da piccolo, prima disegnando, dopodiché sono passato alla raccolta delle cartoline, anziché quelle dei giocatori, forse raccoglievo anche quelle.
Un impatto terribile, professore.
Lo so, sono partito male da piccolo, e quindi io raccoglievo, andavo a Venezia, raccoglievo tutte le cartoline di opere d'arte, e ricordo personalmente il profumo che avevano queste cartoline. Una certa patinatura sopra da un certo odore, che io lo apprezzavo molto, ancora ricordo. Poi raccoglievo le fotografie dei calendari, io vengo da Bergamo, e c'era la grande grafica di Bergamo, una famosa tipografia di produzione avanzata, di storia dell'arte, e aveva calendari settimanali, quindi io strappavo ogni settimana l'immagine che fa un anno degli impressionisti, quindi ero appassionato da me. E poi c'era quella del Rinascimento, io avevo una raccolta di immagini strappate ovunque di opere d'arte, quindi io non sempre andato a questo, non ho scoperto nulla all'università. Anzi, devo dire che dicevo con un professore che quasi mi faceva passare la voglia della storia dell'arte, mi era conto di entrare in questo. Poi ricordo la passione per i maestri del colore, quindi hanno rivoluzionato l'Italia. Non c'è nulla da fare, il sabato mattina usciva in edicola il nuovo numero dei maestri del colore. E io tutta la settimana pensavo a chi sarebbe toccato, perché non si sapeva chi arrivava.
Una vita deputata proprio.
Io
sacrificato a Marte.
Sì, è sempre stato un sacrificio. Alla fine, lobby è tremendo, non ci si stacca mai, perché si lavora 24 ore al giorno. Quindi quando io sono entrato poi nei musei, adesso mi serve fare la geografia che non mi è mai successo in vita.
Comunque, noi siamo dei vostri pari, vogliamo sapere tutto.
Ecco, allora io sono arrivato all'università con filosofia. Ho avuto un aiuto contrario che non ho, no? E insieme ci siamo arrivati in filosofia e poi passati alla storia dell'arte. La storia dell'arte per me è stata una conferma, anzi, con la salvezza, perché fine comunque quella mano della filosofia io trovavo un sistema per mettere insieme entrambe. E mi laureai in storia dell'arte e poi fece una ecco, la fortuna di vincere una borsa alla Fondazione Nubi. Due anni, ero con Antonio Batali, che è stato direttore, grandissimo direttore dell'Uffizio, eravamo insieme, anzi entrambi erano stati premiati, ci ritrovavo il secondo anno che ho detto delle consuetudini. Quindi per me la storia del Dante è sempre stata una passione, un hobby che ancora c'è. Cioè, ma non sono l'unico, perché credo che tanti Claudio Spinazzi e tanti altri storici del Dante abbiano passato la loro vita con la storia del Dante sfogliando fotografie. Quindi quanto si dice ora della moltiplicazione delle immagini quando è la seconda cena.
Per immaginate le mazze strinate da ragazzini che si scambiano le fiume, dici io ce l'ho doppia, questa te la vendo. E Benedetta, faccio la stessa domanda a te e voglio subito specificare una cosa, perché io sono uno molto corretto dal punto di vista così anche del del tuo Benedetta, solo perché ci conosciamo da tempo, non è perché faccio differenze, altrimenti ti avrei dato del lei come sto facendo con il professor Marta.
Allora ti chiamo subito amici.
Benedetta, faccio la stessa domanda che te, quando hai incontrato l'arte?
Allora, io ho sempre frequentato l'arte perché i miei genitori sono sempre stati abituati a portare me e mia sorella nei musei fin da bambine. L'arte, io ricordo di essere stata fulminata a 5 anni, proprio qui a Roma, in un posto misconosciuto, i Musei Vaticani, non so se qualcuno di voi li ha frequentati, perché i Musei Vaticani avevano, e non so se l'hanno ancora, una bellissima audiovisita per bambini. E ho passato tutto il tempo in cui i miei genitori giravano per le sale a cercare piccole api nascoste, tipo le barbie, che sono nascoste per tutti i musei vaticani, ce ne sono 20 in tutte le sale, e quindi mia madre non ce la faceva più perché lei se ne voleva andare e io da piccola a correre avanti e indietro a cercare queste api. Quindi questo non è stato soltanto il mio incontro con l'arte e la storia dell'arte, ma è stato anche un po' l'inizio di come ho mi sono approcciata all'arte come un gioco. Sono cresciuta continuando ad averla in questo modo e io invece sono andata dritta in triennale beni culturali perché sapevo di voler anche studiarla all'università dopo un liceo classico e ho avuto alla metà del mio primo anno, 6 mesi di università, il Covid di mezzo, siamo stati tutti chiusi in casa. E avendo fatto prima degli studi di teatro, sono riuscita a incontrare e incrociare un altro grandissimo che è Bertolt Brecht, leggendo i suoi scritti sulla letteratura e sull'arte. E mi sono innamorata di un'altra branca, che è quella della dialettica dell'arte, no? Brecht, e sono molto debitrice a Brecht per quanto riguarda proprio il modo in cui ci si deve relazionare con lo spettatore, no? Lui diceva che l'arte è il mezzo per costruire un mondo nuovo, che l'arte deve essere quella cosa che scuote il popolo per farci costruire qualcosa di diverso. E lì mi è cambiata anche l'idea di quello che volevo fare nella vita. Ho detto, ok, sapevo di volermi interessare all'arte, ma voglio proprio fare questa cosa qui, quindi parlare a tutti, ed è iniziato un po' tutto il percorso.
Che bello, una bellissima storia anche questa. E lasciamo l'applauso. Io mi invidio molto, io sono arrivato all'arte e mi sono capito, mi sembrava il miglior modo per non lavorare, invece poi mi sono ritrovato tutto il mondo. Allora, adesso vi vorrei fare due domande in una. Il perché e il cosa. Perché avete deciso di fare questo lavoro, anche se la domanda mi sembra ormai scontata, perché voi l'avete già ascoltata, quindi immagino che sia una cosa naturale, e poi siete tutte e due personalità del mondo dell'arte, avete certamente degli approcci molto diversi. Vi chiederei di spiegare quali sono i vostri approcci.
Sì. Intanto che sono arrivato e mi hanno presentato la dottoressa Colombo, io ho dato la definizione che qualcuno ha fatto sorridere, il bisonte e la gazzella. La differenza di generazione e di approccio anche all'arte, perché io sono un conservatore, cioè per natura io ho conservato le opere. La mia vita professionale non è di natura accademica, per quanto comunque conservatore, poi si presti anche ad insegnare, l'ha già fatto, ma come conservatore io ho lavorato in sovrintendenza. Cioè la differenza tra un'accademia accademica e quella invece di funzionario della sovrintendenza presenza interna del ministero, proprio il rapporto diretto con il patrimonio. Noi il patrimonio abbiamo avuto nelle mani, perché il nostro compito era quello di conservarlo, far scoprire con la catalogazione della soprintendenza, con i sopralluoghi continui, fatto da conoscere a tappeto il territorio di competenze che ha ciascuna soprintendenza, ciascuno a noi si chiamava ispettore, storico del campo, poi storico dell'arte. Sì, certo, la bibliografia è indispensabile, la ricerca d'archivio ci aiuta molto, ma il nostro compito è stato quello di controllare la sopravvivenza, lo spazio di conservazione e intervenire molto spesso in situazioni quasi estreme, le opere che ormai erano dimenticate, perse, però questo ci ha dato grande soddisfazione perché abbiamo recuperato opere, abbiamo fatto scoperte, abbiamo incrementato il mondo degli studi, perché c'è un vizio in questa maniera delle mostre, ma si parla di mostrismo da molta parte di molti, è che girano sempre le stesse opere. Ci sono opere che continuamente viaggerebbero nel mondo perché sono diventate famose grazie alle mostre. E si trascura invece una larga fetta di patrimonio, che è vero, assoluto storico, della storia dell'arte, perché è notamente sufficientemente conosciuto, anzi forse meglio, così viene anche meglio conservato, perché c'è anche il tema del consumo degli oggetti, dei continui viaggi, dei prestiti. Abbiamo anche dei casi dolorosi di opere che hanno subito danni traumatici, adesso vi ricordo solo anni fa a Perugia un famoso gesso di Canova che andò a pezzi, insomma, quello è un caso molto limite, però il rischio che ora meno si sia attenti alla tutela, perché è un lavoro umile, silenzioso, modesto, che non appare sui giornali, non appare nei media, ma è fondamentale, altrimenti ci troveremo soltanto le immagini e non il patrimonio. Ecco, questo è un pochino il rischio. Quindi il mio lavoro è stato essenzialmente quello di girare da un museo a una chiesa, a una casa privata, visionare affreschi, conoscere dettagliatamente un certo territorio. Questo era un lavoro prezioso da parte di tutti i funzionari italiani. Era un fronte della tutela al quale noi siamo stati educati da personaggi come Andrea Emiliani, usciamo tutti dalla una certa concezione di museo diffuso sul territorio nazionale. Ecco, quello era poi il nostro approccio, molto materiale, fisico. Noi siamo in parte a vedere i quadri non davanti, dietro. Fondamentale leggere ciò che c'è scritto dietro, vedere se la tela è funerata, se il telaio è quello originale, se c'è un sigillo, se c'è un titolo, un cartellino. Tutte queste opere hanno parlato del tempo. E molto spesso si vedono le cose più sul retro del quadro, perché c'è davanti all'immagine, sul retro, dietro l'immagine, insomma, come si può dire.
Benedetta ce l'ha palesemente con gente come te, che invece fanno. Invece facciamo casino, quindi adesso ti tocca rispondere, raccontaci invece il tuo modo e anche a che tipo di pubblico ti rivolgi, perché sapete che i social, lo sappiamo quanto sono importanti adesso, raggiungere 100.000 persone è un traguardo incredibile.
Sono assolutamente contenta di essere arrivata a questo traguardo, soprattutto con social un pochino più nuovi, come potrebbero essere TikTok o Instagram, quindi ci sono tanti anche ragazzini molto giovani che mi seguono, che fanno le medie e che si stanno un po' approcciando alla vita in questo momento.
Non usi TikTok, Angelo? Non usi TikTok? Mi fai i palletti su TikTok? Non usa neanche così niente. Andiamo
avanti.
No, ma io mi sono resa conto, iniziando a fare questo lavoro, che c'era proprio un'esigenza da parte delle persone che non ne sapevano nulla, che non hanno mai studiato, che non sono mai andate in un museo, molto spesso, e che c'era un'esigenza che qualcuno parlasse la loro lingua, perché si sentiva questo bisogno. Io dico sempre che faccio un po' Rambo, no? Perché nel momento in cui tu stai lì a scrollare su Instagram e ti vedi un cagnolino e ti vedi una storia, ti vedi qualcuno che balla, a un certo punto ti vedi Benedetta Pietacide che ti parla di perché l'arte contemporanea è considerata brutta, oppure della mostra che c'è stata e se era felice a Corlì. Ci sono appunto questi micro video che non servono tanto a spiegare la storia dell'arte, perché per imparare la storia dell'arte siamo tutti andati all'università, ovviamente, ma che magari possono accendere quella lucina, quella voglia di approfondire, di fare, di vedere. Io lo faccio in diversi modi, che può essere appunto parlando di mostre, può essere con il libro che è appena uscito, appunto prima lo citavi, con gli Agostini, che è un libro appunto rivolto ai ragazzi più giovani, con degli eventi offline, con quelli che chiamo gli aneddoti per rimorchiare, perché con gli aneddoti sull'arte si rimorchiano tantissimo.
Mi devi spiegare come
si però è tutto un insieme. La gente voglia sapere, ed è il motivo per cui io ho chiesto di essere introdotta come operatrice culturale, non come storica dell'arte. In primis perché io faccio un lavoro molto diverso da quello dello storico dell'arte. Io non vado alla fonte o a fare ricerca per fare pubblicazioni scientifiche di settore, ma io prendo quelle pubblicazioni scientifiche e di settore e le traduco in modo che tutti possano comprenderle.
Allora, vorrei prima voi vorrei parlare della mostra anche, però prima di arrivare alla mostra, dicevio tu di queste cose, quali sono i rischi? Cioè, l'abbiamo chiesto anche alla direttrice televisiva, ci sono dei rischi di banalizzazione e invece quali sono naturalmente le virtù, cioè quelle di allargare il pubblico dell'arte?
Naturalmente i rischi di banalizzazione ci sono sempre, ma non soltanto nello Emilia, ma anche negli antichi. Sempre tutto è credibile e garantito. Però la storia dell'arte secondo me ha solo davvero dei vantaggi. La disponibilità ora delle immagini, ad esempio, la diffusione l'immediatezza, la rapidità e il basso costo che ha ora le immagini sono uno strumento assolutamente nuovo per la storia dell'arte. Cioè noi conosciamo tantissimi storici dell'arte, i grandi conoscitori, ma non c'è dubbio che la loro forza si basava soprattutto su un fondo fotografico strepitoso. Vuol dire, la fototeca di Federico Zeri è la più grande in mano allo storico dell'arte. Certo, il problema è che l'occhio di Federico Zeri, ma senza quelle immagini nessuno, oppure se gli altri avessero avuto le stesse immagini di Federico Zeri, avrebbero fatto molti passi più in là di quello che ha potuto. Quindi noi avere oggi la disponibilità delle immagini, dei confronti, nelle riproduzioni delle opere d'arte di qualità come è attuale, questo è assolutamente un passaggio. Noi stiamo facendo dei progressi soprattutto grazie alla disponibilità delle immagini. Diceva prima Francesca Cappelletti, ha messo online il catalogo della Galleria Borghese, ma se non dovessero andare dietro di qualche decennio, dico che dovevamo vedere la Paola della Pergola, adesso avremo poche altre cose a disposizione per conoscere. Esistono naturalmente i cataloghi generali di alcuni musei che sono molto avanti, c'è stato quello di Brera, a Bologna c'è stata una pubblicazione esemplare in 5 tomi, proprio grazie alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, che furono pubblicati questi cataloghi generali, si conosce tutto il patrimonio della Pinacoteca, ma adesso invece è molto più agevolato questa ricerca e questa conoscenza. Quindi il fatto che esistono riviste online, prima non esistevano, hanno un'immediatezza di comunicazione da un punto di vista, anche quelli sono dei bisogni ormai, perché fanno fatica a tenere il passo, cioè il passo per cui esce appunto due anni su quella dell'annata di due anni precedenti. Invece uno vede online i contenuti immediatamente, mentre invece nei mezzi di comunicazione, diciamo così, nel media industriali, un catalogo ha dei tempi di stampa, di produzione, di correzione delle bozze, parliamo poi, anche gli stessi quotidiani si invertono, arrivano nel ritardo rispetto alle notizie che deve dare in rete, quindi tutto questo agevola enormemente la ricerca. Certo c'è il rischio della banalizzazione, le fake news, dappertutto non sa più come difendere, c'è cosa credere o non credere, anche è incredibile che questo viene anche nelle riproduzioni delle immagini. Io ho avuto un caso personale, dovevo pubblicare un quadro il cui restauro non era ancora terminato, ma terminato con il fotografo facendo direttamente sul file. Quindi il tuo pittorico, prima del restauratore, l'ha fatto il fotografo. Ecco, questo per dire fino a che punto che potremmo fidarci di queste riproduzioni. Adesso si fanno fotografie che non sono quelle reali. Se c'è un affresco, una trave che disturba, la trave viene cancellata e la rivediamo l'affresco come se non ci fosse più le traversi di metallo, insomma. Però c'è ugualmente che un vantaggio è enorme per la ricerca.
Ne sa qualcosa che mi ha detto? Benedetta, anche tu, allora, tu sei già come dire, meriteresti di essere cacciato solo perché sei nata nel 2000 e ti dovresti vergognare perché siamo tutti molto invidiosi di questo. Però tu sei una nativa digitale, cioè quando tu ti sei affacciata al mondo, come dire, quando hai iniziato ad avere contezza del mondo, c'erano già, non solo c'era internet diffuso, c'erano già i social network.
E non solo c'erano i social network, ma alcuni social network erano già morti, nel senso che quando io ho iniziato a usare i social, Facebook già non si utilizzava più, era già iniziato a utilizzare Instagram. Quindi sì, questi social danno tantissimo potere, è una cassa di risonanza incredibile, c'è un'immediatezza e questa immediatezza, questo rapporto uno a uno che si ha col fruitore è molto importante ed è il motivo per cui ad esempio hanno sovrastato per quanto riguarda la comunicazione dell'arte i post che ci sono in giro per le città, per intenderci, perché la comunicazione sociale è molto più immediata. I vizi di questa cosa potrebbero essere sì la banalizzazione e la superficialità, come dicevamo, e quindi è molto importante che chi comunichi attraverso i social non si faccia deviare dal trend, dal modo di avere più like e follow, ma che resti ben con la barra dritta verso quello che deve comunicare. E soprattutto un altro grosso problema che io sto verificando proprio perché mi scontro con molte persone che di arte non ne sanno nulla è la perdita di coscienza del ruolo, nel senso che nel momento in cui io intervisto uno storico dell'arte o parlo anche banalmente, le persone si sentono molto più tranquille e sicure di rispondermi e comunque di rimanere con me sul social, e alcune volte queste discussioni arrivano fino al ma io non sono d'accordo, non è che tu non sei d'accordo, le fonti dicono così, quindi bisognerebbe anche iniziare a fare un lavoro di educazione su che cosa significa la ricerca, la fonte. Io ho fatto un lavoro su Longhi raccontando della grande mostra di Caravaggio del 51 per dare un'idea anche semplicemente di che cos'è il lavoro dello storico dell'arte e del fatto che questi qua non sono scesi dal cielo e arrivati nei nostri musei, ma che c'è qualcuno dietro che li ha studiati, che li ha scoperti in qualche modo.
Adesso vogliamo una cosa in collaborazione sui tuoi social. È pronto, Matteo? Allora, arriverei invece alla mostra. Ci parli magari di come è costruita questa mostra, della selezione. Anche questo titolo, perché comunque anche partendo dalla divulgazione e anche scegliere claim giusti per presentare una mostra, e devo dire che questo è particolarmente efficace.
Sì, infatti secondo me io. Se vuol dire che ho fatto tutto il resto, cioè proprio il titolo. È stato praticamente pensato, che ho condiviso anche nel risolto dei problemi, anche la scansione all'interno della mostra, perché è tutto molto sperimentale. Se questa è la prima mostra, forse online, avendo di questo livello, di questa articolazione dei racconti, anche per me era la prima esperienza. E io mi sono messo in difficoltà, mi sono chiesto come risolvere questa richiesta che veniva da là, che mi dà dei suggerimenti, e pensare a una possibile mostra online, tenendo presente da un lato i 15-16.000 oggetti oppure dati che sono catalogati, presenti, fotografate nel portale dell'Acri, che conoscevo bene perché con il professor Cannelli avevamo lavorato insieme, aveva fatto una piccola mostra proprio a Bologna in inaugurazione dell'apertura di questo sito. E dall'altra parte la scelta doveva anche tenere presente un certo numero di fondazioni, di collezioni delle casse di risparmio, quale che fosse rappresentativo di una situazione nazionale e non concentrato su due o tre fondazioni, per quanto magari queste potessero fornire un argomento sufficiente. Allora mi sono detto le possibilità sono enormi, su 13.000 oggetti bisogna anche lì avere chiarissime idee, fare dei tentativi, perché avrei potuto prendere un periodo della storia del 600, del 700, qualcosa di medievale, oppure che so, andare su, pensavo ad esempio alle donne artiste, mi sono reso perché molto di moda, quindi avrebbe incontrato il successo, le fondazioni bancarie hanno dato numero così alto da rappresentare questo fenomeno antico e un modello delle donne artiste.
Perché non ci sono
a sufficienza all'interno della la scelta è stata maschilista involontariamente. Anche la fondazione di Bologna, che pure ha della tradizione, su Elisabetta Serani sì, Camilla Fontana è un quadro attribuito che credo che non le appartenga. Insomma, non era possibile fare, ci ho pensato, perché ormai è dappertutto. Citavo prima un quadro, il nome di Elisabetta Serani, la fondazione della Casa delle Fame di Bologna ha un quadro di grande importanza, che non è successo, che è quello della Porzia. La Porzia che si colpisce la gamba viene dai testi classici, da Plutarco, Valerio Massimo. Questo soggetto è di particolare successo e fortuna. Questo quadro è un'enorme fortuna. La Melania Mazzucco l'ha subito riprodotto nei suoi libri, lo troviamo spesso su Repubblica, nelle riviste, perché è un quadro femminista e quindi di grande attualità. Lo è perché fu scoperto negli anni 70 negli Stati Uniti. Ci fu una delle prime mostre femministe sul movimento femminista a Los Angeles nel 1976, che ebbe una grande risonanza, tanto che in Italia il catalogo fu subito tradotto e pubblicato da Feltrinelli. Questo soggetto è piuttosto raro e mi ha ispirato poi nella scelta di un tema che unisse molte fondazioni e molte opere all'interno, cioè il tema della presenza dell'uomo, delle figure femminili nell'Antico Testamento, nel versante sacro, e invece nella storia antica, quindi andare da Artemisia, Cleopatra, Pero, insomma, tutte quelle figure dell'antichità che nel corso del tempo la storia dell'arte ha recuperato su modelli antichi, leggendo le fonti e poi di volta in volta interpretato con varianti. La figura di Cleopatra è abbastanza esemplare. Nel fondatore bancario, mettendo insieme più fondatori bancari, si può quasi descrivere il suo suicidio e le varianti che iconograficamente si sono introdotti nel tempo. Noi siamo abituati a vedere Cleopatra con l'aspide che si punge, ma una volta da un seno destro, l'altro nel sinistro, un'altra volta invece il braccio, oppure arriva come un quadro di Vito Reni di Palazzo Pitti, portato dentro il cesto di Ficchi. È lì che si nasconde l'aspide che le ha chiesto di potersi suicidare, evitare quindi di essere truccato di trionfo a Roma come vincitrice dell'orgoglio, preferisce il suicidio per salvare l'onore della patria. Insomma, dietro ci sono sempre, dietro le figure femminili, quelle selezionate, la fedeltà coniugale, l'amore per la patria, il sacrificio per la libertà repubblicana e Porzia è la moglie di Pluto. Ed è per quello che in questo dipinto lei si colpisce la gamba, perché si accorge che Pluto le mantiene segreto qualcosa di molto importante che lei vuole condividere, e per dimostrare di essere in grado di non manifestare neanche all'esterno il dolore che può provare, prima prova con se stesso, si pugnala la gamba nell'imperturbabilità dell'espressione. E il fatto che questo sia raffigurato da una donna pittrice come Elisabetta Serani, e lo firma e lo data 1664 a 26 anni e morirà l'anno dopo, e che questo sia apparso nella prima mostra del femminismo negli Stati Uniti, dà un'attualità e un'importanza che fa sì che questo quadro è sempre in viaggio. Quindi io ho tirato un caso.
Professore, bellissimo. Dovete veramente pensare a fare un po' di divulgazione anche in...
Io dico che il bisonte può parlare.
Bene, chiederei anche a te magari un commento su se ti va su questa mostra, su queste cose fantastiche che ci ha raccontato Angelo.
Allora, la mostra mi è interessata molto proprio per il modo in cui è stata costruita, per temi, non per cronologia. E proprio questa modalità io l'ho trovata di semplice divulgazione, molto attenta all'occhio inesperto per l'arte, perché dava benissimo l'idea, spogliando le varie immagini, delle diverse possibilità di rappresentazione, di come le rappresentazioni sono cambiate nel tempo, io avevo mi ha fatto sorridere appunto il racconto di forza che si strisce la coscia, perché io appunto ho fatto un contenuto su questa cosa raccontando la stessa identica cosa partendo dal fondo, cioè dicendo noi siamo così immersi fortunatamente adesso in questa rivolta femminista, ma guardate cosa era successo e l'avevano già fatto e questo quadro era appunto un simbolo, quindi sono stata molto contenta di questa scelta e anche della leggibilità della mostra. Io sono una, nei vari modi in cui si può definire il mio lavoro, c'è storyteller, quindi persona che racconta storie, e questa mostra è fatta apposta per essere raccontata.
E devo dire che anche io vedendo ho sentito questo, questo approccio che deve esserci obbligatoriamente anche in una mostra fatta online. E io mi chiederei un passo in più, visto che oggi parliamo di lessico, di linguaggio della bellezza, mi va di raccontarci un'opera a testa di mostra? No?
Assolutamente. Magari ci possono aiutare con le immagini.
Il tema, per esempio, della Cleopatra viene raffigurato con una serie di immagini delle varie fondazioni, per cui si parte da un quadro che ha un aspetto devozionale, cioè Cleopatra ferma, iconica, con il serpentello, l'aste del crocifisso, ma con uno sguardo rivolto verso l'alto, come fosse una santina, come fosse una sant'Agata che mostra i segni. E guarda come la Santa Cecilia di Raffaello verso l'alto, quindi è una Cleopatra, in genere la figura della donna dissoluta della regina dell'Egitto, invece presentata in un modo quasi devozionale e sacro, cioè invece l'opposto che è Marco Pino, in cui c'è una nudità così esibita, provocante, come se avesse visto i modelli della corte di Rodolfo II a Praga, molto pudica come si presenta. Poi c'è invece un altro che si spiega soltanto vedendo i testi classici, anche perché i storici dell'arte ne hanno parlato un po' genericamente. No, la presenza delle due ancelle è ricordata dalle fonti e che entrambi muoiono con lei. La seconda fa in tempo però a incoronare Cleopatra, che è già morta. Ci sono quadri che hanno delle particolarità, sono casi unici iconograficamente. Quello della Cleopatra in questo modo si spiega molto bene, cioè c'è un quadro che forse uno delle, diciamo così, di copertina, è un po' l'emblema della mostra, è sempre la Cleopatra ed è di proprietà della fondazione della Cassa dei Risparmi di Cesena, è Domenico Brusasorici e nella collezione si abbina un quadro di Calvert, entrambi vengono dei marmi antichi, è l'autonte che si fa donna e nello spasimo, ma si colpisce nello stesso tempo con questo suicidio con l'aspine. Quindi sono importanti queste letture perché attraversano i tempi, attraversano la storia. In questi due esempi hanno una funzione plastica ed è il recupero dell'antico. E non c'era soltanto a Roma, ma viaggiatori, un pittore veronese che è Brusasorici, oppure Fiammingo come Calvert, che però è negli anni 70 a Roma, insieme al suo maestro Sabatini, apprende, disegnano l'antichità e poi la trasmettono nelle loro figure antiche, nella storia antica, in modo molto, molto espressivo. Insomma. Quindi direi che di volta in volta un'immagine dà dei contenuti diversi, e a questo anche immagini di epoche diverse.
Bellissimo! Grazie! Hai un altro compito adesso, eh?
Lo so, infatti non mi perdonerò mai per questa cosa. No, io ho scelto in realtà un'immagine, fatemi un segno dalla regia se si può vedere. Ok, grazie. Io ho scelto questa immagine non perché lui sia un divisionista e ha studiato a Milano e io sono molto legata alla mia città e devota a Milano, ma perché è un'immagine che racconterei proprio senza dirvi il titolo. Perché è qualcosa di immensamente strano dal punto di vista iconografico. Quando guardiamo questa immagine e vediamo questi due giganti qua stesi su una collina completamente nudi, che si abbracciano, che hanno questo amore, quindi una situazione molto intima, quando leggete il titolo e vi trovate l'ira di Dio o la cacciata dall'Eden, com'è possibile? Noi siamo abituati a vedere un po' la cacciata delle di Masaccio, io penso. Comunque ha un tema e un molto più pregno di sentimento, di significato. E invece quest'opera di Angelo Badalmino, che è appunto un divisionista, che ha studiato con Bellissima Volpedo, che comunque è stato al centro di questo movimento italiano, più la guardo e più trovo della malinconia, o più trovo proprio quel sentimento. Ed è strano perché a un primo approccio non sembra, no? E invece quando la guardiamo e leggiamo il titolo, questa idea di disperazione, di malinconia, che è qualcosa che tutti potremmo provare, perché è un quadro che ci porta molto a impersonificarci con i protagonisti, nonostante Adamo ed Eva siano cose più lontane da noi che ci possano essere, ci sentiamo molto in connessione con loro. E è proprio un aspetto che mi ha sempre interessato, questo della connessione che si può stabilire anche a livello emozionale e singolo con le opere.
Grazie mille Benedetta, un applauso per Benedetta, un grandissimo grazie.
Ho qualche tempo per un paio di domande o...
Sì, mi dicono di sì. Vi abbiamo chiesto invece, e abbiamo preparato queste immagini, di aggiungere dal lento un dipinto per raccontare i personaggi femminili scelti, e quindi chiederei di mandare, abbiamo chiesto ai nostri relatori di sceglierli e
commentarli. Io ho scelto questo quadro, visto che mi è consentito fare lo strappo alla norma. Ho inserito una figura che non appartiene né alla storia antica dell'Antico Testamento, ma al Nuovo Testamento della Maddalena. E questo per illustrare, per mostrare questo dipinto di Guido Cagnacci, perché è un dipinto che nessuno riesce a vedere dal vivo se non va in Cracovia, perché nel Golfo Cyber, il museo di Pasadena, che non presta tutto, nessuna opera, nessuna proprietà. Quindi se uno ha visto questo dipinto...
Come piace a lei!
Esattamente! Questo è diciamo, l'indicazione. E poi è un quadro splendido. La Maddalena che viene convertita dalla sorella, da Marta. La Maddalena è tagliata per terra, ha già abbandonato tutti i gioielli, anche le vesti da cortigiana, e la sorella la converte a una nuova vita. Alle spalle l'arcangelo Michele, che invece si caccia il demonio dalla cova della Maddalena. Insomma, è un quadro di grande fascino perché irrompe la luce dalla finestra e colpisce direttamente la Maddalena e il volto della... È una luce quasi di carattere morale, è un quadro etico da questo punto di vista, ma era poi un quadro per le corti, perché con tutta probabilità è quello che era stato eseguito da Cagnacci alla corte viennese dell'imperatore il quale l'avrebbe donato poi al Duca di Mantova, sempre che sia il medesimo che negli anni verso il 1660 viene eseguito per Leopoldo I, imperatore di Vienna, ma poco dopo appare invece nella collezione di Gonzaga, quindi veramente è un regalo che si fanno poi le corti. Quindi è un quadro cortigiano, ma nello stesso tempo un quadro, uno dei capolavori della storia dell'arte del 600. E come dicevo prima, è un quadro destinato al Soccimento, perché fisicamente non può peggiorare.
Benedetta, tu cosa hai scelto?
Allora, io avevo fatto una scelta prima di sapere che ci fosse qui la direttrice, perché adesso mi sento un po' in discussione dopo aver parlato appunto della mostra che ha curato il professor Mazza, aver scelto questo quadro. È la Cleopatra di Leonardo Pistoia, e io ho scelto per un motivo molto semplice, che non è un quadro fatto.
Se volete alzarmi per vederlo, fatelo tranquillamente, se volete avvicinarvi, senza nessun problema.
Io l'ho scelto per il motivo contrario. Lei ha scelto un quadro destinato ai social per fare le cose, io ho scelto un quadro che sui social muore praticamente, perché è un olio su lavagna che appunto sta nelle collezioni Gallerie Borghese insieme a Lucrezia, che gli fa da paio, ed è un quadro che ho fatto davvero fatica a raccontare, perché è un quadro difficile da fotografare e da rendere. Questo olio che viene fuori, che ha uno sfondo completamente nero scuro, ma peggio che se fosse stato dipinto di nero, cioè è proprio uno scuro in cui vi ci perdete dentro. l'altro. E in più ci sono pochissimi tratti che possono farci capire che questa è Cleopatra. L'affile, ovviamente, è più significativo, che le sta mordendo uno dei semi, e la corona che appunto gli viene posta da una delle ancelle. Però questo appunto insieme a Lucrezia, che è sempre un quadro che sta nella stessa collezione, dove lei ha semplicemente in mano il coltello che si sta puntando al petto, e a lì non c'è nient'altro per riconoscerla dal punto di vista iconografico, li trovo, a parte davvero bellissimi, ma anche davvero interessanti da raccontare al pubblico per questa tecnica dell'utilizzo della pietra, del dipingere proprio sulla pietra, che è qualcosa di totalmente nuovo e che ha sempre fatto molto, cioè, molta curiosità alle persone.
Bello, e te ce la promuoviamo.
Sicuramente.
E vi farei ancora una domanda, poi credo che dovremmo chiudere, vero? Sì? Sì, ok. E allora, proprio relativo al nostro tema, no? Ai linguaggi della bellezza, devo dire che noi rappresentiamo anche tre generazioni diverse, no? Io credo che la mia, quella dei quarantenni, diciamo, sia l'ultima che in qualche modo, da questo punto di vista, è anche un po' riuscita a godere di un panorama dell'arte che ancora qualche tutela la dava. Adesso è veramente difficile per i giovani avere delle opportunità, soprattutto se si vuole parlare d'arte. Cioè, da una parte ci sono molti strumenti in più, anche se è una giungla, dall'altra parte è davvero una giungla, è difficile riuscire a fare qualsiasi tipo di carriera all'interno del mondo dell'arte. Professore.
Prima domanda. Dovente perché è sempre stato difficile entrare nella storia dell'arte in termini così professionali di tutte carriera, perché non è detto che la carriera in sé, sia nell'amministrazione sia anche nell'università, coincida con uno sviluppo reale dell'interesse. Lo dico questo perché non è un fatto. Io non ho mai fatto domanda per entrare nella dirigenza. Cioè, umilmente uno dovrebbe capire qual è il proprio livello di attenzione, il proprio interesse, dove riesce meglio per intenderci. Ecco. Quindi io non ho mai fatto un concorso da dirigente, è un mio difetto. Però è pur sempre difficile individuare un proprio ruolo all'interno. È un po' il difetto della disciplina, che non è un mestiere, sembra non essere un mestiere quello dello storico dell'arte. Sembra ugualmente essere un hobby, una passione, non una professione. Storicamente, in antico, gli storici dell'arte erano, una volta erano pittori, erano i collezionisti, quasi storici dell'arte. Poi nell'Ottocento comincia la figura anche dello storico dell'arte, ma erano persone molto benestanti. Potevano interessarsi di storia dell'arte perché avevano un patrimonio alle spalle. Non sono tutti così, è quel caso proprio opposto. Nell'Ottocento sono Giovanni Morelli, senatore della Repubblica, ricco facoltoso lombardo. Dall'altro Giambattista Cavalcaselle, che invece era in giro a piedi, con la bisaccia, era un patriota che ha dovuto emigrare anche per ragioni politiche e non avrebbe avuto a disposizione un patrimonio, però è stato un grande storico dell'arte. Ecco, certamente sono agevolati quelli che hanno delle spalle robuste, che non hanno bisogno di lavorare. Voglio dire che un grande storico dell'arte, che abbiamo conosciuto, Claudio Steinhardt, come ho conosciuto io, Sir Dennis Mount è stato un baronetto inglese, figlio di un banchiere, avrà guadagnato anche lavorando come storico dell'arte, ma non l'ha mai fatto per necessità. E non si è mai formata la professione né uno statuto, né un certo lato professionale degli storici dell'arte. Esiste più facilmente quello del conservatore, quello può essere invece un ruolo come esiste quello dei bibliotecari, ma lo storico dell'arte è ancora nella concezione normale, è un ben pensante, insomma, le persone che possono avere tempo a disposizione da dedicare a una ricerca, a un viaggio, perché è fondamentale viaggiare, cioè entrare da un museo all'altro, questo è chiaro, con questi mezzi noi siamo avvantaggiati, ma un tempo Cavalcaselli girava e si riempiva tutti i taccuini, disegnava, perché nasce come disegnatore, come nasce nelle accademie, e non avendo le fotografie, perché all'epoca non esistevano, poi cominceranno le prime quando più avanti, lui ha dei taccuini che sono conservati con l'altare di Venezia, che sono un fonte straordinaria di ricerca per conoscere il patrimonio europeo, perché viaggiò tra la Spagna, la Francia, l'Inghilterra, lui comincia ci vuole dire per primo, insomma, ecco. Ma davvero la figura dello storico d'arte è ancora, il suo profilo ancora non lo vedo come figura professionale, come mestiere, come esiste qualunque altro mestiere, ecco. Quindi io sono stato scettico anche nella istituzione dei corsi di laurea in beni culturali. Nessuno mi ha mai mostrato quanti laureati sono usciti negli ultimi 20 anni e quanti di questi svolgono la professione di storico dell'arte. Io ho insegnato come Strinati, facendo parte della sovrintendenza, per alcuni anni anche all'università. Quando mi capita di trovarne uno o un altro in un museo, io sono molto felice, ma tutti gli altri sono persi. Perché? Sembra essere ancora più un diletto, può anche essere così, può essere accettato anche questo, che io non lo faccio per propria cultura, nonostante in vista della professione. Ed è la ragione per cui io mi sono laureato in storia dell'arte, non avevo prospettiva né di arricchirmi né altro, però avevo il desiderio di fare ciò che volevo, di studiare ciò che mi piaceva, a mio rischio, naturalmente. Credo che sia ancora così.
Benedetta, è ancora così, soprattutto. Appunto, la tua pagina si chiama Benedetta Arte Facile, ma questo mondo non è facile per niente. Poi, soprattutto, devo dire una cosa, cioè, il mondo dell'arte, dal punto di vista della parità di genere, forse, è avanti anni luce rispetto alla media della società, ma di passi avanti bisogna ancora farne tantissimi, e ce lo dicono i numeri questi. Quindi tu sei giovane e donna, quindi devi faticare il doppio.
Allora, è assolutamente vero questo, e concordo benissimo con quello che diceva il professore, nel senso che adesso l'unico modo per approcciarsi al lavoro di storico dell'arte, ma lavorare nel mondo della storia dell'arte, è avere le spalle coperte in qualche modo. Io sono stata molto fortunata perché ho trovato il mio posto, ho trovato quello che piace fare, quello che riesco a fare e mi sono inventata questo lavoro di divulgazione sui social, perché è nato da pochissimo, io lavoro da 3 anni e non credo che prima di 3 anni faccio fosse comunque qualcuno che lavorassi in questo modo. E soprattutto quello che dicevi tu è verissimo, nel senso che io mi sono trovata spesso in situazioni per cui dei professionisti che magari avevano mio pari livello di studio, che erano a mio pari, venivano chiamati dottori e io venivo chiamata la signorina. È una cosa che ci fa molto riflettere, no? Non esiste, devo dire che non esiste soltanto però nel mondo dell'arte questa cosa, è una cosa che è intrinseca nella nostra società. Quando vengono da me dei ragazzi magari molto giovani che mi dicono io vorrei studiare tantissimo storia dell'arte, i miei genitori vogliono che io faccia economia e non so che cosa fare, qual è il problema in questo momento? Che il lavoro non si trova da nessuna parte, anche i laureati di economia non trovano lavoro, quindi a questo punto fai quello che ti piace e poi si vedrà, e poi farai e poi vedrai e poi riuscirai a fare. Quello che consiglio sempre però ai ragazzi è di farsi anche tantissime quelle che vengono chiamate su curriculum e che non piace chiamare così a Milano soft skills, quindi tutte quelle capacità laterali che possono essere appunto imparare a utilizzare il computer oppure imparare con un ufficio stampa, capire di economia, di legge per gli acquistare ad esempio, quindi avere ben presente il ruolo che si vuole raggiungere e riuscire ad andare al di là di quello che ti insegnano all'università per raggiungerlo.
Sì, è verissimo, devo dire che anche questa cosa del linguaggio, i social da questo punto di vista stanno facendo tanto, proprio per questo all'inizio ho premesso che ti chiamavo Benedetta e non dottoressa, solo perché ci conosciamo e l'ho voluto premettere proprio per questo, direi che siamo arrivati alla fine, mi fa un piccolo fuori programma, se posso, mi guardo male, lo faccio stesso.
No, spero che sì.
Claudio, io voglio di venire qua un secondo.
Oh, okay.
Proprio un secondo. Perché anche... Non era previsto, ma tanto mi hanno già pagato, quindi che mi frega. Professore, posso lasciare il nostro bello Claudio? Ti posso chiedere, anche se è veramente un fuori programma, e non so neanche se lo potevo fare, se ne guarda pure studio, però ti vorrei chiedere di fare, cioè abbiamo la fortuna di averti qua, cioè, tu alla fine se, riesci comunque a coniugare tutto, perché tu sei lo storico dell'arte, l'ho detto prima, veramente, Scrinati, perché ci occupiamo d'arte, è un mito, io quando l'ho conosciuto, poi ha insistito tanto che gli desse del tuo, io non ce la faccio, però volevo toccarlo, ma ci sei davvero, sei, eppure tu riesci, perché hai un linguaggio, anche tu hai una pagina Instagram, che tra l'altro ha un successo pazzesco, tu sei veramente Benedetta e Angelo in una persona sola.
Comunque, sì, no, io ti ringrazio, dovete credere che è veramente un po' il programma. Io il mio desiderio che ho detto qui era perché è interessantissima questa cosa, di cosa me ne aveva parlato così un tempo fa, e adesso devo dire è veramente una cosa bellissima. Per quanto riguarda me, io tu come riesci a coniugare i verbi che sono perché siamo della vecchia formazione a scuola, quindi no, Angelo, tu sei d'accordo, riusciamo a coniugare il congiuntivo, il condizionale, però ci riesce penso che merita. Per me questa cosa è una, adesso non per rendere un complimento, ma per me questa è una lezione vera, cioè nel senso che, vabbè, a parte che sono stato molto toccato personalmente dal racconto che faceva Angelo della sua storia, perché è la mia uguale, la vita uguale. Ecco, l'unica cosa che non ci sono scambiate le figurine. Io avevo la stessa passione, ci ho pensato per parlare, le figurine in fondo sono arte figurativa, e io sono stato un collezionista delle figurine dei calciatori, perché io da ragazzo ero appassionatissimo, poi adesso un po' meno, e ora pensandoci un attimo, costruire gli album, c'erano gli album, in effetti non si mette inconcepibile. C'era un album, e allora e c'era la non so adesso come funziona la figurina.
Anche mi è dato dal Ministero dell'Arte, ci sono le figurine da attaccare con i quadri.
Dove si comprano?
A questo punto. Le scambiamo dopo.
E soprattutto questo per dire una cosa, che effettivamente la lezione che si può ricavare su questo tipo di iniziativa dà a me una risposta di un quesito che lui poco spesso ce lo siamo posti anche insieme, forse io tempo fa facendo una cosa insieme, e cioè la dimensione della divulgazione, che la divulgazione in effetti è una dimensione anche in generale molto delicata, e da un punto di vista, diciamo così, metodologico, filosofico, in realtà negativa. Cioè tutti noi, a diversi livelli, questi quattro presenti qui, possiamo considerarci divulgatori. Io stesso, vecchio come sono, però faccio cose analoghe, e ho un piccolo vantaggio su Angelo, ho scoperto che io TikTok lo so che... dovevi dire sì, lo conosco benissimo, però ho visto che era una danza. Una cosa che mi ha prostrato è quando tu hai detto, beh, io quando sono nata c'erano già i social network, però alcuni non erano mai finiti, per oggi o che non è vero, ma non pensate di non altro cosa. Però, qualunque sia lo strumento, il maestro del colore, TikTok, effettivamente la dimensione della divulgazione nella storia dell'arte, soprattutto, è molto ambigua. E in qualche modo, io per esempio, dopo tanti anni, ne sono molto diffidente quando mi capita, un'occasione, un posto, diciamo, ecco, questo Strenati è divulgatore, io vorrei strangolare, perché è quello che desidero non essere, ma come mi lo pensavo, non era così, cioè, non fui quel giovane romantico, quello che fingo d'essere e non sono. In effetti, vale anche per me, perché la divulgazione, in arte soprattutto, è un'attività, diciamo, ambigua, perché in realtà la divulgazione non esiste, esiste solo la scienza. E tu ne hai creato una dimostrazione, per fare, quando hai commentato quel quadro, che non conoscevo mai visto, e perché tu hai fatto opera di divulgazione, però per esempio hai detto un paio di cose sono altamente scientifiche. Per esempio, avete notato, lei ha usato la cosa del sono due giganti. Ed è vero, cioè la percezione subliminale di quelle immagini, in quel modo, rimesse su una collina, che le fa, e che riempie il quadro questo completamente, che per di più stanno in una cosa che può far pensare a un rapporto sessuale, che è finito, e sono grandi quanto la montagna, quindi è vero che sono giganti, e questo nella percezione estetica è un discorso pazzesco, no? Allora, lei dicendo questo ha fatto opera di divulgazione, ma neanche persone in realtà. Cioè ti ha dato la chiave di lettura, la chiave estetica. Cioè, come si legge per l'arte? Vedendo, in questo caso, la traslazione metaforica, adesso uso un'espressione inutilmente colta, di quello che l'artista effettivamente si può far vedere. Poi l'ambiguità del soggetto, cioè il soggetto che non è però il contenuto, viceversa, altra grandissima lezione di storia dell'arte. Allora, tutto questo lei lo fa, arte facile. E cavolo, è facile perché è la sacra. Cioè, no, ovviamente non posso commentare quello che ha detto Angelo, perché siamo talmente amici, vicini, tanti studi. Potrei dire, come il discorso che faccio, cioè di sapere se anni, se un altro. Allora, perché lo dico? Perché in effetti per divulgazione si intende troppo facilmente la semplificazione, che però esce dal computer della scienza, no? Quando si dice, ah professore, lei, ah, come parla bene, quanto mi piace, come ce l'ha spiegato bene il quadro. Io quando sento questo mi mortifico, che lei per esempio non ha spiegato il quadro, ha illustrato un dipinto nella storia dell'arte, cioè nell'impatto artistico che è la quintessenza dell'arte stessa, come non potrebbe non essere. Non è che l'ha spiegato, come Angelo non è che ha spiegato gli sapentesi anni, ha tessuto il filo storico che ce lo fa vedere. E poi quello che chi ha seguito l'attività di Francesca Cappelletti, quello che sta facendo nelle province, è questo, cioè è la scienza veicolata naturalmente. Però ecco, il grande rischio della divulgazione è in realtà quella di veicolare le stupidaggini, perché soltanto la stupidaggine viene veicolata. Pensate. Perché la scienza è difficile, però si può spiegare. Faccio un esempio, io ho l'impressione che adesso per esempio c'è una deriva sgradevole della cosiddetta divulgazione scientifica. Adesso non voglio farvi nome, però io ultimamente ho letto testi di divulgazione scientifica, sono cercato nella fisica, che sono pessimi, in cui il lettore capisce, ah, vedi che bello, la fisica quantistica, la relatività, però l'espansione dell'universo, cioè, ma guarda come si capisce bene, come lo spiega bene, sai perché se lo spiega bene? Perché ti dice quello che sai già, che è sbagliato però. Allora, cioè a me sembra, tu sei il buco nero, e che cos'è il buco nero? Ma è l'antimateria, è quello, la stella collassa, sprofonda, sì, e allora, cioè, è soltanto, questi sono soltanto teoremi, diciamo, matematici, non è la realtà dell'universo. Eppure, tu ti leggo il libro di divulgazione di fisica, cioè, abbiamo capito tutto. Quindi, quanto è facile? Cioè, l'universo si espande, ma quando finisce? Non finisce mai, perché la relatività. Allora, nella fisica, uno scienziato è in grado di dire, nella storia dell'arte, per cui subentra il fatto che non è esattamente un mestiere, è vero, però la scienza della divulgazione, cioè Instagram, cioè la mostra virtuale, quella è scienza in realtà, ed è proprio lì che si afferma la scientificità, scusate, della nostra disciplina. Il lavoro che fatti adesso voglio rendere la cortesia di il lavoro che Dio sta facendo su Scali, con Mediabella, e tutto il progetto di recente abbiamo fatto, e anche avete notato come intervista i colleghi, cioè l'intervista sulle tematiche reali, tu come fai, tu come fai. Allora, questo proporre ora la grande mostra è un'operazione scientifica che va in perfetto parallelo con quello che fa la Galleria. Che fa scienza proprio nel senso dantesco, che quando dice non fa scienza senza non ritenere aver inteso, ma bisogna intendere per ritenere qualche cosa, e questi oggi abbiamo avuto, io sono contentissimo perché adoro queste situazioni e poi adoro l'amicizia, e tra Nicolas e me è nata un'amicizia veramente bella, affettuosa, quindi mi fa piacere dare testimonianza a questo punto. E poi dico che, ecco, questa giornata è una buona lezione per tutti noi, giovani o vecchi, e poi adesso di generazione ce ne stanno quasi, no, forse Angelo e io siamo... Hai 49 anni. Questa cosa mi ha colpito veramente.
La realtà è prima che dopo il 900.
Ah, 949, se si riesce a vedere il tuo, quando sei andato? 2007. Ah, beh. Questo mi piace molto. Sì, siamo coetanei in effetti, sì. E quindi sì, no, tre generazioni, però poi in sala ci sarà qualche altro. Quindi vedi che bello, adesso tutte le generazioni si incontrano nel nome di un'iniziativa veramente prestigiosa, e prendiamo nel merito al presidente che ce l'ha illustrata, con te, alla direttrice, l'hanno illustrata con tanta veramente partecipazione vera, culturale, emotiva e sociale. E quindi io ti ringrazio, Nico, mi hai dato.
Grazie a te.
Grazie a tutti.
Va bene, io ringrazio moltissimo Angelo Marte e Benedetta Colombo, un applauso anche a loro. Grazie a tutti e a tutti, gli organizzatori, vi ricordo ancora una volta che potete vedere la mostra sul sito, basta che su Google scrivete Patos raccolte e lo trovate immediatamente. Ancora una volta, sia Instagram, se voleste seguire la pagina, ci fate un favore. Io adesso credo di dover chiamare i relatori qua sul palco per una fotografia, se non ricordo male, e grazie moltissimo a Acri, e grazie moltissimo a Raccolte ovviamente, e a tutte e tutti voi di essere intervenuti. Grazie.